Vogliamo alzare le mani nella presenza del Signore. Signore, ti ringraziamo che ancora al tempo della sera possiamo essere qui nella tua dimora, nella tua casa, per ricevere la buona e preziosa parola di Dio. Parla al nostro cuore e dacci tu la parola discesa dal cielo. Ti ringraziamo perché sappiamo che soltanto attraverso te possiamo, Signore, aprire la nostra bocca. E ancora questa sera ti chiediamo che tu ci dai il messaggio rivelato e ci guidi tu, Signore. Lavaci col tuo prezioso sangue e perdona ogni nostra iniquità nel nome di Gesù Cristo. Ti vogliamo ancora pregare per gli ammalati, gli infermi e per i bisognosi, Signore, nel nome di Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Vi invito a prendere dalla parola di Dio, dal Vecchio Testamento, Numeri capitolo 15, dal verso 38 al verso 41. È la prima volta che predico su questo soggetto, ma stanotte ho avuto un paio di visioni, tra cui Dio mi ha portato proprio in questa scrittura, e quindi questa sera voglio insieme a voi condividerla. È un soggetto meraviglioso. Ripeto, Numeri capitolo 15 dal 38 al 41. Gloria al Signore. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Parla ai figli di Israele e di loro che si facciano di generazione in generazione delle frange agli angoli delle loro vesti e che mettano alle frange di ogni angolo un cordone violetto. Sarà una frangia alla quale guarderete per ricordarvi di tutti i comandamenti dell'Eterno e metterli in pratica, e per non seguire invece il vostro cuore e i vostri occhi che vi portano alla fornicazione. Così vi ricorderete di tutti i miei comandamenti e li metterete in pratica e sarete santi per il vostro Dio. Io sono l'Eterno, il vostro Dio, che vi ho fatti uscire dal paese d'Egitto per essere il vostro Dio. Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Vogliamo dire amen? Accomodatevi, gloria al Signore. Vogliamo questa sera affrontare questa parte scritturale che si ricollega a tante altre parti scritturali per come sono descritte nella parola di Dio. La scrittura, in tutto quello che esprime, ha un grande e profondo significato. E questa sera la scrittura ci dice chiaramente che il Signore parlò ai figli di Israele e disse loro che dovevano fare qualcosa di generazione in generazione. Dovevano fare queste frange agli angoli dei loro vestimenti, doveva essere applicato questo cordone violetto. E questa sera voglio parlarvi appunto di questo cordone che per tutta la parola di Dio troviamo in vari versi, ci riporta a qualcosa di meraviglioso. Questo cordone violetto lo troviamo qui, che doveva essere di rammemoranza affinché il popolo di Israele, vedendo ciò, doveva ricordarsi dei comandamenti del Signore. E attraverso questo doveva stornare il proprio cuore e la propria vista dalla fornicazione, dall'adulterio, dal peccato in generale, ricordandosi dei comandamenti di Dio. Era un segno che doveva aiutare l'uomo a ricordarsi della legge di Dio. Vi fa riflettere sicuramente a molti di voi ad un altro cordone al tempo di Giosuè, se voi vi ricordate, quel cordone, quella cordicella che fu appesa, voglio leggere Giosuè capitolo 2 verso 18, a meno che quando entreranno nel paese tu attacchi alla finestra per la quale ci fai scendere questa cordicella di filo scarlatto. E raduni in casa presso di te tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli e tutta la famiglia di tuo padre. Ella disse: sia come avete detto. Poi li congedò e quelli se ne andarono. Essa allora legò la cordicella scarlatta alla finestra. Sappiamo che questa cordicella scarlatta ci riporta a un meraviglioso atto che è stato fatto dal nostro Signore Gesù Cristo che il sangue che è stato versato, quello doveva essere un segno per Israele quando entrava in quella terra, a motivo che quella famiglia aveva ricevuto le spie che noi sappiamo che erano i servi dell'Iddio vivente, a motivo che avevano ricevuto, avevano dato albergo e aiuto, ebbene essi avevano guadagnato la loro salvezza. E così, cari nella grazia, in questa meravigliosa realtà vediamo che questi sono dei segni che vogliono portarci ancora a qualcosa di meraviglioso. Ho fatto una ricerca e ho voluto andare ancora dietro, approfondire questo soggetto, e ho trovato la cordicella che spartiva quella che era l'eredità. Ve lo voglio leggere, cari nella grazia. Abbiamo visto questa cordicella violatto che serviva, violatto significa viola, è un celeste molto bello, che serviva quindi di rammemoranza per il ricordo della legge, l'altra che ci porta di rammemoranza al sangue dell'agnello, e vediamo adesso un'altra cordicella che voglio citarvi nella parola di Dio, che serviva per spartire l'eredità, per dividere l'eredità tra i figli di Israele. Notiamo in Ezechiele 47:3 che è scritto: quando quell'uomo uscì verso il levante, egli aveva in mano una cordicella e misurò 1000 cubiti, serviva per misurare, cari nella grazia, e mi fece valicare quelle acque, ed esse mi giungevano solo alle calcagne. E poi sapete come quelle acque che venivano misurate ad un certo punto giunsero a far nuotare Ezechiele. E quindi questa cordicella ha anche un effetto di eredità attraverso essa che veniva, attraverso la misurazione. Adesso ve lo farò vedere. Michea 2:5 dice: perciò il rimprovero del Signore, perciò tu non avrai alcuno che tiri la cordicella per far delle parti assorte nella raunanza del Signore. E Zaccaria 2:1 dice: poi alzai gli occhi e riguardai, ed ecco un uomo che aveva in mano una cordicella da misurare. Anticamente questa cordicella, che veniva vista anche in visione, serviva per dividere l'eredità tra i figli di Israele, per mostrare quella che è l'eredità, figura dell'eredità che a noi è toccata, spirituale. Quindi abbiamo visto che questa cordicella viene utilizzata per rammemorarci la legge, questa cordicella viene utilizzata per rammemorarci il sangue dell'agnello, questa cordicella serve per misurare l'eredità, e Davide dice: una pur bella eredità mi è toccata, la sorte mi è scaduta in luoghi dilettevoli. E sappiamo che noi abbiamo ereditato l'eredità del Signore Gesù Cristo, diventando eredi e coeredi. Questa cordicella è qualcosa che ci unisce, anche noi siamo oggi legati attraverso quella che è la perfetta, il perfetto legame della carità. E anche in questo ho potuto trovare una meravigliosa miniera, una meravigliosa realtà che già alcuni di voi conoscete. Quando Ecclesiaste troviamo scritto che due valgono meglio di uno solo, perché se uno cade l'altro lo rialza, ma il cordone a tre fili non si spezza mai. Amen, gloria al Signore. E più avanti negli Evangeli troviamo che dove due o tre sono radunati nel mio nome, ivi sono in mezzo di loro. Noi siamo uniti attraverso una corda meravigliosa, e io li attirerò a me con corde d'amore. Siamo stati attirati, e troviamo che queste corde meravigliose d'amore è Cristo stesso che si manifesta e ci attira a sé attraverso lo Spirito di Dio. Noi eravamo legati, eravamo sotto il gioco del diavolo, ma adesso siamo sotto il gioco dello Spirito Santo. Ed è bello andare a trovare altri versi meravigliosi che ci mostrano questa realtà che non possiamo e che non vogliamo assolutamente cambiare, perché è scritto così: figlio mio, Proverbi 6:20, guarda il comandamento di tuo padre e non lasciare l'insegnamento di tua madre. Proverbi capitolo 6, che dice così: ascolta Israele, il Signore Dio tuo è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutto il maggior poter di te. e dimorino queste parole le quali oggi ti comando nel tuo cuore, e inculcala ai tuoi figlioli e ragionale quando tu sarai a sedere in casa tua, e quando tu camminerai per la via, e quando tu giacerai, e quando tu ti leverai, e legali per segnale in sulla tua mano, e siano per frontali fra i tuoi occhi, scrivili ancora sopra gli stipiti della tua casa e sopra le tue porte. Questi comandamenti, questa parola di Dio deve essere strettamente legata a noi, dobbiamo dimorare con essa, dobbiamo identificarci in essa. E noi notiamo che quando Gesù è venuto, è venuto per liberarci da un altro giogo, che era il giogo del nemico. Un giorno egli entrò nella sinagoga e c'era una povera donna inferma. Da diversi anni era ridotta curva. E allora il Signore la liberò da quel giogo. E dice la scrittura in Luca 13:16: e non conveniva egli scioglier da questo legame in giorno di sabato costei che figliola d'Abramo, la quale Satana aveva tenuta legata allo spazio di 18 anni. Noi possiamo decidere di voler rimanere legati al diavolo, o possiamo prendere un altro giogo nella nostra vita, voler essere afferrati in un giogo meraviglioso che troviamo nella parola di Dio, dove dice egli, Matteo 11:29, prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Vogliamo applaudire al nostro amato Re. Noi siamo i covoni, alleluia, siamo il grano che viene legato. E vedete, da un lato vediamo i covoni di grano come li vide Giuseppe nella visione e come alla fine verranno raccolti. Sono l'insieme di spighe raccolte. Attraverso che cosa? L'unità dello spirito, attraverso l'amore. Questi covoni vengono raccolti insieme dove c'è il grano, ma da un altro lato un altro covone di zizzania verrà raccolto e verrà gettato nello stagno di fuoco alla fine dei tempi. Ora, cari nella grazia, oggi che noi siamo nel nuovo patto, dobbiamo essere più legati a questa meravigliosa realtà di Cristo, a questa meravigliosa realtà che vuole entrare nella nostra vita. È scritto in Efesini 4:3, studiandovi di serbare l'unità dello Spirito per il legame della pace che Dio ci chiama. E Colossesi 3:14, e per tutte queste cose vestitevi di carità, che è il legame della perfezione. E noi vogliamo essere legati nella carità, che è il legame della perfezione. Questa notte, prima di andare a coricarmi, dissi al Signore, ero molto stanco, dissi: Signore, vorrei alzarmi magari questa notte verso le 5, così alle 5 mi alzo e incomincio a preparare qualcosa che riguarda, perché sapete, lavoro sempre sulla parola di Dio. Poi mi misi nel letto, non vi nascondo, dissi: magari aggiungiamo un'oretta, e ho messo le 6 nella sveglia del telefonino, però dissi: se mi svegliavo alle 5 era meglio. E così mi sono addormentato, e Dio, non so quanto sarà passato, ma si incominciò a rivelare proprio mentre ero in dormiveglia. Mi svegliavo, Dio mi parlava e poi mi riaddormentavo. Alla fine, quando proprio ebbi l'ultima parte della visione, aprì i miei occhi, andai a guardare il telefonino, dissi: lo so, Signore, non mi sbaglio, saranno sicuramente le 5, l'orario che avevamo prefissato. Guardai, fratelli, non dico bugie perché lo sapete, non potrei neppure predicare. Vidi che erano le 5 in punto. Il Signore mi aveva dato la sua sveglia al suo modo, perché Lui è perfetto. Ma questa notte Dio mi mostrava il lavoro delle vecchie guardie di quest'opera e il lavoro dei giovani, entrambi i lavori che devono continuamente andare avanti. Vidi in prima che i giovani erano in movimento, vedevo i giovani che cercavano di fare del loro meglio, chi in un modo, chi in un altro modo. E mentre camminavo per una via, vidi una grande torre davanti a me, un alto luogo da dove si poteva vedere sopra, e sopra quell'alto luogo c'era un angelo, ma sapete, era di dimensioni molto, ma molto robusto, e stava lì e guardava i popoli. Ma ci fu qualcosa che mi turbò, Perché quando vidi quell'angelo, vidi vestimenti bianchi, vidi che aveva l'aspetto della sentinella, ma c'era qualcosa che mi turbava, erano gli occhi. E allora vidi accanto a me uno dei giovani che mi seguiva e gli dissi: vedi quello che vedo io? No, non vedo niente. Guarda lì in alto cosa c'è. Sì, cominci a vedere. Però sapete, lì per lì uno si poteva ingannare e poteva dire: quello è un angelo di Dio. Ma lo Spirito del Signore mi disse di guardare gli occhi e vidi che i suoi occhi non erano secondo lo Spirito. E allora lo cacciai. Era una potenza così malefica, travestito di angelo di luce, come dice la scrittura che il diavolo si traveste di angelo di luce, che solo per rivelazione l'ho potuto intercettare. E allora lo cacciai la prima volta, ma credetemi, non si smuoveva di mezzo passo. La seconda volta, la terza volta lo cacciai nel nome di Gesù Cristo, ma arrivata alla terza volta, lui dovette lasciare quell'altura di sentinella che aveva lì, chissà quello che stava combinando, e vidi che dovette girare le spalle e imprecava contro quel nome che avevamo pronunciato, cioè il nome di Gesù Cristo, perché le potenze del male non riescono a sopportare questo nome, ma noi diamo gloria al nome del Signore Gesù Cristo. E allora questa sera voglio dire: state avveduti quando un angelo di luce viene a voi e vi predica un evangelo diverso da quello che avete annunziato, perché dice il Signore nella sua santa parola attraverso l'apostolo San Paolo: seppur un angelo dal cielo dovrebbe scendere e vi dovrebbe predicare un evangelo diverso da quello che noi vi abbiamo annunziato, sia anatema. Vogliamo applaudire il Re, alleluia. Gloria a Gesù. Dopo vidi che c'era un movimento spirituale, si lavorava. E allora il Signore mi prese e mi portò in un altro luogo. E vidi come se c'era una grandissima cucina, sapete? Queste cucine immense, tutte in muratura. E vidi le persone che lavorano, cari nella grazia, sapete? Anche il diaconato è un lavoro simile a ciò. Sapete quando ci sono quelle donne dietro i fornelli che naturalmente sanno lavorare? E perché la donna è fatta per questo. Ora notiamo che la casa del Signore è come se fosse un grande ristorante. È vero, io porto la parola di Dio, ma io porto la parola di Dio anche con la collaborazione dei diaconi, delle diaconesse, dei predicatori, perché siamo una famiglia e diamo del cibo a quanti vengono in questo luogo. Ma il Signore mi portò in un angolo e trovai una sorella che non gli ho detto niente, tanto diciamo so che il Signore sa parlare ai nostri cuori nel momento che Lui vuole, ed era lì che lavorava. E lavorava, lavorava. Ora notate, quando vedo le persone nelle visioni, esse, quello che Dio mi rivela è per quella persona, ma si rivela anche per altre persone che sono magari in circostanze parallele o in situazioni che stanno attraversando parallele. E il Signore mi portò vicino a lei e vedevo che lei lavorava, ma aveva una sorta di tristezza nel cuore. Mi avvicinai e mi disse: prega per i miei figli. Io credo che ogni madre chieda questo, anch'io ho due bambini e ogni madre può chiedere il meglio per i propri figli, ma il Signore mi disse: prendi le sue mani. E siamo stati lì, quella non so quanto è passata a pregare, ma mentre pregavamo e la potenza di Dio era sopra di noi, a un certo punto io mi sganciai e il Signore mi disse: guarda le sue mani, figura di ogni diacono che lavora da anni. E io vidi che non erano le mani normali, c'era un fascio di luce che era proprio attorno a quelle mani in movimento. Sapete, il diacono, fratelli, nessuno di noi siamo perfetti, anch'io chissà quanti difetti, ma voglio farvi capire che Dio guarda anche al nostro lavoro che facciamo, a quello che facciamo. Ed era quel fascio di luce, ma non era soltanto un fascio di luce bianca, era un fascio di luce sul celeste, sul violetto. E ho detto: Signore, ma perché questo violetto? Che cosa significa? È quella luce celeste che tu mi mostri spesso? E il Signore mi portò, rifacendomi ricordare quello che era nella casa del Signore, quando veniva steso quel manto violetto, vi ricordate, sopra gli arredi, la gloria di Dio. E il Signore mi mostrò che quando la Chiesa è in movimento, manifesta il movimento spirituale e manifesta la gloria di Dio, perché noi siamo il corpo del Signore. Vi ricordate quando Ezechiele vide arrivare dal cielo il Signore, o gli altri profeti vedevano in movimento il Signore? La gloria del Signore era attorno a che cosa? Al carro di Dio. Noi siamo il popolo del Signore e dobbiamo pregare gli uni per gli altri, stando in movimento. Questo movimento ci aiuta, questo movimento ci aiuta a vincere le potenze del male, questo movimento ci aiuta a pregare per i nostri cari, questo movimento ci aiuta a vincere tutte quelle che sono le colonne ogni giorno. Ogni giorno quando noi ci svegliamo stiamo lì e vediamo gli attacchi del diavolo. Ma noi ringraziamo il Signore per quella cordicella, gloria al Signore, che sin dal principio è stato un meraviglioso segnale, un meraviglioso segnale che ci fa riguardare il sangue del nostro amato Gesù, la meravigliosa parola, alleluia, che dobbiamo riguardare. E mi sembra di vedere l'agricoltore che in mezzo alle tante sofferenze giorno dopo giorno lavora sopra la terra, lavora sopra ogni terra, cari, nella grazia che gli è stata affidata. E in ogni tempo è stato così. La realtà della Chiesa è la realtà dinamica, la realtà di una Chiesa che deve lavorare, la realtà di una Chiesa che non deve mai entrare in ozio, la realtà di una Chiesa che magari spesso e volentieri dice: Signore, ma tu vedi il mio bagaglio, tu vedi il mio lavoro, negli anni questo lavoro tu lo hai visto. Ma il Signore vede ogni nostro movimento, anche quando noi spostiamo una sedia, anche quando noi minimamente facciamo qualcosa, lo Spirito di Dio vede ogni cosa. E vi ricordate quando fu al tempo di Cornelio che Pietro, alleluia, andò lì? Cosa gli fu detto fratello Paolo quando Cornelio offriva al Signore la tua preghiera, alleluia, e le tue offerte sono salite nella presenza del Signore e sono state esaudite. Che significa questo, fratelli e sorelle? Che noi alle volte presentiamo a Dio le nostre, alleluia, offerte, le nostre richieste, i nostri bisogni, ma lo Spirito di Dio è quello che vede ogni cosa. Israele si lamentava e diceva: Signore, ma tu non vedi la nostra afflizione? Ma dice la Scrittura chiaramente che il Signore vedeva l'afflizione del suo popolo ed egli soffriva con loro. Ma doveva passare quel tempo, cari nella grazia. Passarono 400 anni circa di schiavitù lì nell'Egitto, ma quando il tempo fu stabilito egli li trasse fuori da quella schiavitù. Oggi è tempo di pregare, fratelli, è tempo di ricercare il Signore e di stare del continuo attenti a quella che può essere la seduzione, a quello che può essere l'attacco del diavolo. Ma una cosa importante è dimorare insieme nell'unità dello Spirito. Dicevo l'altro giorno ai fratelli, la mia gioia grande è quando la domenica salgo e vedo la famiglia di Dio raccolta, perché siamo tutti presenti col fattore del lavoro, e poi quando io mi ritiro a quell'angolo vedo spuntare le famiglie, ci salutiamo, perché noi siamo una famiglia in Cristo. E per me la famiglia di Cristo è questa, e ancor di più per il Signore noi siamo i suoi figli, e vede, scruta ogni cosa, ci avvisa, ci mette in guardia. E credetemi, quando ci mostra qualcosa è perché egli ha buone ragioni per mostrarci queste cose, per farci vedere che lui è vicino a noi. Gloria al Signore. Questa sera abbiamo 10 minuti, vi invito ad alzarvi perché vogliamo pregare. Gloria al Signore. Abbiamo diverse famiglie che sono nell'infermità, nella malattia, e il Signore ci insegna a pregare gli uni per gli altri. Quanti di voi volete pregare, gloria al Signore, per quanti sono nella malattia, nell'infermità? Alzate le mani, perché Dio ascolta la voce del suo popolo, Dio ascolta l'afflizione dei suoi servi, Dio ascolta l'afflizione delle sue serve, Dio ascolta quando noi invochiamo il Signore, alleluia. E noi vogliamo ancora questa sera invocare il tuo nome, Signore Dio, perché sappiamo che il culto è fatto di offerta, e parliamo di un'offerta che viene fuori dal nostro cuore. Vogliamo pregarti per le nostre famiglie, vogliamo pregarti, Signore, ancora per quanti sono nella necessità, nel bisogno, nella malattia e nell'infermità, perché sappiamo che tu sei il Signore che ascolta la nostra preghiera e che vede il nostro lavoro spirituale, anche quando, Signore, viene portato fuori con afflizione, viene portato avanti con peso, Signore, come abbiamo ascoltato, Signore, per la chiesa di Efeso, dove tu dici chiaramente: io ho visto come tu sei andato avanti, come hai portato il mio carico, come tu non hai rinnegato il mio nome. E così noi ti ringraziamo, perché tu riguardi, Signore, quando la chiesa porta avanti il peso, quando la chiesa porta avanti, Signore, la testimonianza, costi quel che costi. E noi ti diciamo grazie, Signore, e invochiamo il tuo sangue, Signore Dio, e ti chiediamo di legarci, Signore Dio, attraverso lo Spirito Santo del Signore, e di spezzare ogni gioco, per come è scritto che a motivo dell'unzione ogni gioco è spezzato, nel nome di Gesù Cristo, che applaudiamo, benedetti in eterno, amen.